Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla terza stagione di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e per il prossimo anno vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Anche quest'anno devo cominciare con la solita parola, grazie. Grazie per tutto l'affetto che ci avete dimostrato quest'estate. È stata un'estate molto 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 faticosa dal punto di vista fotografico. Abbiamo visitato tantissimi festival, abbiamo visitato tantissime mostre e ovunque andavamo ci incontravamo con alcuni di voi, alcuni nostri ascoltatori. Abbiamo scoperto che ci ascoltano da Roma fino a Reggio Calabria piuttosto che in Sicilia, quindi grazie mille. La potenza dello streaming che ci connette con tutto il mondo, grazie mille. Quest'anno due grandissime novità a Mantova Eyes. La prima è che Mantova Eyes, oltre al classico appuntamento del martedì alle 18, andrà in replica il giovedì alle 21. Quindi se non riuscite ad ascoltarci martedì alle 18, ci sarà una replica giovedì, tutti i giovedì alle 21. Ovviamente rimangono tutti gli strumenti internet, quindi potete riascoltare le puntate sul sito di Radio Base www.radiobase.eu oppure sulla piattaforma Mixcloud www.mixcloud.com/mantovaeyes. Siamo già quasi a 750 puntate ascoltate, la cosa mi fa particolarmente piacere. La seconda novità è che per ogni puntata verrà creato un evento Facebook all'interno del quale inseriremo anticipazioni sugli ospiti o magari fotografie particolari degli autori che andremo ad intervistare, e quindi noi cercheremo di invitarvi il più possibile all'evento Facebook all'interno del quale proprio seguire l'andamento della puntata durante la settimana. Magari ecco, dateci una mano anche voi invitando i vostri amici o invitando a condividere la pagina Facebook di Mantova Eyes, che rimane il nostro punto di incontro. Ora ci fermiamo proprio per qualche istante, perché questa puntata, come la prima dello scorso anno, è dedicata a quello che ritengo il festival fotogiornalistico più importante d'Italia, il Festival della Fotografia Etica, e inizieremo subito con uno degli organizzatori che è stato il nostro primo ospite nella seconda stagione, e visto che ha portato bene vogliamo risentirlo in questo inizio di terza stagione. Noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, prima intervista della stagione, e come l'anno scorso, visto che ci aveva portato bene, sentiamo ancora lui, Alberto Prina, mente, corpo, braccio del Festival della Fotografia Etica. Ciao Alberto.
Sì, ciao Marco.
Allora, di come è nato il festival ne abbiamo parlato l'anno scorso, quest'anno parliamo un po' delle novità. La novità delle novità: 4 weekend, 4 settimane e soprattutto visite guidate della stessa mostra sia il sabato che la domenica.
Esatto, allora abbiamo pensato che dare la disponibilità, la possibilità di un weekend in più era molto importante, quindi da tre weekend passiamo a 4 e aumentiamo anche di una settimana il periodo educational e il periodo alla sera, che possono venirci a trovare i gruppi fotografici, le associazioni e così via. Questo diciamo che è un aumento di disponibilità e di possibilità. Poi invece abbiamo pensato a questa idea, all'importanza delle visite guidate. Noi diciamo quando le immagini parlano, la voce diretta del fotografo, perché per noi è importantissimo, praticamente per tutte le mostre ci sarà il fotografo presente. Allora abbiamo voluto dare una doppia disponibilità, e tutti i fotografi di un weekend ripeteranno, mettiamo tutte e quattro, tipicamente sono quattro i fotografi per weekend, faranno una visita guidata al sabato e una visita guidata la domenica. Magari chi l'ha fatto la mattina del sabato lo farà il pomeriggio della domenica, in modo di dare proprio il massimo della disponibilità, e in questo modo chi verrà a trovarci avrà modo di ascoltare con più calma e contemporaneamente anche essere un pochino di meno, perché alcuni spazi, visto il successo, non riuscivano a contenere tutte le persone. Quindi abbiamo fatto questa scelta e che ha avuto un grande successo, devo dire. Le prime due settimane veramente tantissime persone e devo dire che si riempivano lo stesso le sale, e quindi forse dovremmo anche pensare a fare un terzo giorno, ma quello ci penseremo alla prossima edizione.
Ecco, quest'anno il tema, diciamo, dello spazio tematico è le vite degli altri. E come è nata l'idea di questo tema e come avete, insomma, scelto i quattro lavori che sono esposti?
Allora, il tema invece ci è stato suggerito una volta individuato l'argomento. Il nome abbiamo ripreso dal famoso film, ma era perfetto per dire le vite degli altri, cioè ricordarsi che ci sono vite, persone che passano la loro vita in luoghi estremi o in culture molto particolari o in luoghi vicino a noi, ma che per vari motivi sono in una situazione complessa e difficile. E quindi abbiamo voluto ricordare quattro casi che attraversano quattro situazioni delle vite degli altri, andare a vivere un po' nella pelle degli altri. Quindi si passa da un lavoro in estrema Siberia, in cui la temperatura può scendere normalmente sotto i 40 gradi centigradi per 6 mesi all'anno, oppure immaginarsi di vivere come può vivere una popolazione indigena in America, degli indiani d'America, e quindi provare veramente a essere in una situazione in cui una povertà estrema o grandi problemi con l'alcol rendono veramente difficile la vita di questa popolazione. Oppure con Arnaud Bach, Suburbia, un lavoro molto particolare sulle banlieue francesi. Banlieue che lui ha iniziato a esplorare fotograficamente molti anni fa e che ora sono diventati di fortissimo interesse per tutte le problematiche di terrorismo e di culture che si generano in queste zone, che le banlieue sono le periferie principalmente di Parigi, dove si generano delle sottoculture che sono in questo momento sotto molto l'attenzione. E parlando sempre di culture, Peter Van Agmail ha realizzato un lavoro particolarissimo su una cultura che si pensava praticamente estinta, il Ku Klux Klan, e un aspetto dell'America che, anche se ormai marginale e comunque molto ridotto, è molto interessante andare a vedere questo tipo di cultura e come si può pensare di vivere in un mondo così diverso. Questi quattro lavori sono lo spazio tematico e sono alla chiesa di San Cristoforo.
Ecco, poi lo spazio approfondimento, lo struggente lavoro di Nancy Borowick, di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata a Perpignan, e invece lo sguardo sul mondo, che è un po' una caratteristica fondamentale del Festival della Fotografia Etica, propone quattro lavori molto particolari, tra cui uno di Galimberti e Woods che avevamo già visto ad Arles, mi ricordo.
Sì, esatto, ti ricordi bene, è un lavoro straordinario, un lavoro incredibile, perché rendere fotograficamente visivo una tematica così complessa come i paradisi fiscali e realizzarlo in un modo così dettagliato e direi anche potente nella comunicazione è veramente un lavoro incredibile. Ci abbiamo tenuto ad averlo, l'anno scorso eravamo invitati per il libro e quest'anno li invitiamo proprio per la mostra e speriamo che siano presenti all'ultimo weekend. Ci devono dare ancora conferma, speriamo veramente, perché vorremmo fare un incontro dove la fotografia diventa un modo di esplorare un mondo che loro definiscono, che per la maggior parte delle persone è così complesso come la meccanica quantistica, e però è una meccanica quantistica che dobbiamo conoscere. Quindi questo lavoro veramente in questo momento, poi con tutte le problematiche che abbiamo visto, con le varie vari servizi che sono stati realizzati, è sicuramente un argomento molto molto importante da approfondire. Hai detto giusto, uno sguardo sul mondo per noi è il lato più fotogiornalistico, è il lato più vicino non alla cronaca, ma tende a essere gli argomenti dell'ultimo anno, o addirittura possono essere come cronaca, perché esploriamo le elezioni americane in questo momento, come che stanno avvenendo, e quindi un lavoro direttamente proprio di Mark Peterson sulle elezioni americane. Ci sono altri due lavori che sono più, diciamo, un lavoro sul Brasile, su un Brasile delle favela, su un Brasile estremo, e un Brasile che ha avuto l'impatto anche delle Olimpiadi. E contemporaneamente abbiamo voluto dedicare una visione dell'immigrazione, di questo fenomeno complessissimo che già avevamo affrontato l'anno scorso con un concorso. Quest'anno abbiamo voluto dargli una versione diversa, molto meno legata alla cronaca, ma legata più a una visione di un lato particolare, dove dormono i bambini dei migranti. È un modo di vedere meno violento per certi versi, ma sicuramente molto molto toccante. Ecco, e questi quattro lavori formano uno sguardo sul mondo.
Ecco, poi ovviamente ci sono altri spazi, lo spazio del World Report Award, tra l'altro avremo con noi subito dopo il tuo intervento Francesco Comello, e c'è la novità dello European Photographer Award Spain 2016, che c'è una vecchia conoscenza, insomma, Javier Arsenillas, ma vorrei focalizzare l'ultima parte della nostra intervista sullo spazio NG, che è un po' il cuore pulsante del Festival della Fotografia Etica.
Sì, il cuore proprio, perché ci accompagna da quando siamo nati e continua a battere. E, abbiamo voluto dedicare quest'anno una call for entry e abbiamo privilegiato in questa edizione delle grandi ONG, due internazionali con sede non in Italia, UNICEF Libano, e un lavoro invece di Greenpeace sulle problematiche delle popolazioni che allevano renne e che sono costrette a deviare per diciamo l'impatto degli impianti petroliferi. L'ultimo lavoro invece è di Survival International con la filiale di Milano. Quindi tre lavori, abbiamo ridotto un pochettino quest'anno, però con una qualità con più attenzione anche alla componente fotografica. Sono tre lavori veramente che siamo molto molto contenti di come la fotografia riesca a toccare delle corde profonde. Ecco, quando la fotografia parla alle coscienze è il sottotitolo che ci siamo dati quest'anno, perché volevamo meglio definire il Festival della Fotografia Etica. Ecco, nello spazio NG si toccano le coscienze e si tocca veramente l'impatto della fotografia che può avere sulla coscienza.
Grazie, grazie mille Alberto per essere stato con noi.
Ciao Marco.
Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Francesco Comello, vincitore dello Spotlight Award nel Festival della Fotografia Etica, con un lavoro appunto intitolato Isola della Salvezza. Buonasera Francesco.
Sì, buonasera a te Marco e ai tuoi radioascoltatori.
Allora Francesco, noi ci vantiamo di far parlare i fotografi nel nostro programma e quindi vogliamo conoscere la tua storia di fotografo e soprattutto la storia di come è nato questo lavoro. Allora inizio subito a chiederti come ti sei avvicinato al mondo della fotografia, se in tenera età, diciamo così, o più avanti nel tempo.
Sì, allora, la mia passione per la fotografia arriva abbastanza da lontano, diciamo dai tempi delle scuole superiori, in quanto io ho fatto degli studi artistici frequentando una scuola d'arte ed uno dei laboratori che frequentavo era proprio quello di fotografia. Diciamo che lì si studiava la tecnica, quindi tempi, diaframmi, profondità di campo, e si lavorava in camera oscura, però niente di più. Cioè, avrei trovato altrettanto utile ad esempio lo studio, non so, dei maestri della fotografia. Ecco, finita la scuola sono poi diventato un grafico pubblicitario del lavoro che tuttora svolgo, anche se ci dirò che mi sento un po' un grafico pentito, proprio perché non mi sento realizzato da un punto di vista creativo. La mia passione sarebbe stata il disegno o l'illustrazione, e un mio sogno era quello di diventare fumettista. Quindi, diciamo che in qualche modo c'erano già delle buone premesse, se penso che quello che faccio oggi con la fotografia è proprio raccontare storie per immagini. Da quando ho capito le potenzialità espressive del mezzo fotografico, questo con rammarico l'ho scoperto piuttosto tardi, ho trovato in questo qualcosa che poteva supplire questa mancata realizzazione in ambito artistico. Diciamo che per me la fotografia è un modo rapido per disegnare con gli occhi piuttosto che con la mano. Ecco, quindi questo è un po' il mio approccio che io ho avuto con la fotografia, che poi nel tempo ho portato avanti, però diciamo negli ultimi 10 anni, ecco, ho approfondito e ho cominciato a viaggiare.
Allora, come ti approcci normalmente a un progetto fotografico e in particolare a questo, Isola della Salvezza, e come è nato, insomma, quindi quando tu decidi di realizzare un progetto e in particolare questo, quali sono, insomma, gli step che tu compi?
Allora, guarda, se dovessi consigliare a un appassionato che si sta approcciando adesso alla fotografia, gli direi di non fare come faccio io, perché fino ad ora non ho mai avuto nessuna progettualità nei lavori che ho fatto. Per me ogni pretesto era buono per partire, quindi il viaggio in sé, che è l'altra mia grande passione, era importante, perché lì, diciamo, torni ad essere un singolo individuo che affronta un mondo sconosciuto, e quindi è sempre una sfida gratificante che porta con sé anche forti esperienze di vita. E quindi più delle volte i miei lavori sono nati per caso. Penso appunto al primo viaggio che ho fatto in Russia, che è nato grazie all'incontro casuale con una persona che poi mi ha portato lì, o anche il viaggio in Bolivia, nato da una chiacchierata con un amico di mia figlia. Quindi nessuna pianificazione, anche perché una volta trovato il luogo e le situazioni, anche per motivi di impegni con il mio lavoro, che mi ha sempre tenuto troppo occupato, non sono mai riuscito a concedermi tempo per la preparazione. Per dirti, la prima volta che sono stato in Russia, in questo piccolo villaggio rurale del nord, mi sono trovato catapultato praticamente in un mondo pazzesco, ed era come se improvvisamente avessi fatto un salto indietro nel tempo. Ed è per questo motivo che io poi ci torno più volte. La prima vado magari del tutto impreparato, ma proprio per questo sono caricato di stupore, di curiosità. Poi, se mi innamoro del luogo e delle persone, ci torno, ed è lì poi che approfondisco il mio lavoro. Io penso che ognuno nella fotografia deve avere il suo approccio, non ci sono regole precise, ma certo che una progettualità alla base di un lavoro ti darebbe modo di ottimizzare un po' i tempi e magari non sprecare delle occasioni. Ti parlo un po' di come nasce questo progetto dell'Isola della Salvezza. Allora, questo progetto parte abbastanza da lontano, dal primo viaggio che ho fatto in Russia, dove ho fatto appunto il mio primo lavoro, che si chiama Ossebien, passaggio in Russia. Era il 2008 e avevo casualmente conosciuto qui in Friuli una scultrice russa di San Pietroburgo, che era venuta qui per partecipare ad un simposio di scultura internazionale. Tra di noi si è creata una bellissima amicizia. Lei al tempo abitava a San Pietroburgo e decide di andare a vivere insieme a suo figlio piccolo in questo villaggio sperduto che sta molto più a nord. Diciamo che per lei era l'inizio di una nuova vita che nasceva da una sua vocazione spirituale. Noi, che ci tenevamo in contatto telefonicamente, quando seppi di questo suo trasferimento, sono rimasto subito attratto dalla prospettiva di visitare questo luogo, che era appunto un villaggio contadino con fatto di case di legno, con i pozzi al posto dell'acqua corrente. Era un po', diciamo, lo specchio della vecchia Russia contadina. Ho fatto 4 brevi viaggi in 4 anni, dal 2008 al 2011, in diverse stagioni, per seguire e raccontare un po' lo scorrere della vita di questo mondo antico, che appunto ancora sopravvive sfidando i cambiamenti della storia più recente. Nadiezda, che era questa mia amica, si è poi trasferita insieme al figlio in questa comunità vicino a Mosca, che loro appunto chiamano l'Isola della Salvezza. Io ho sempre mantenuto appunto i contatti con lei, e sapendo di questo nuovo percorso di vita che lei aveva deciso, ho voluto appunto tornare in Russia per raccontare questa seconda storia, che però in qualche modo è legata alla prima e che molto probabilmente potrebbe continuare con un altro capitolo ancora. Quindi la cosa interessante è che queste tre storie che hanno un filo, diciamo, che le unisce, potrebbero diventare poi un'opera interessante nella sua complessità e forse, spero, un libro.
Allora Francesco, questo lavoro ha ottenuto grandi risultati, oltre alla premiazione a Lodi hai vinto l'ultima tappa del Portfolio Italia, accedendo quindi alle finalissime, diciamo così, di Bibiena. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro, per questo e per ulteriori possibili traguardi. Ti facciamo i complimenti e ti ringraziamo tanto, soprattutto i nostri ascoltatori ti ringraziano per i consigli che hai voluto dar loro, dicendo non fate come faccio io.
Certamente, poi, come ti dicevo, la fotografia, sai, è fatta di tanti generi, quindi credo che poi alla fine ognuno deve trovare le sue modalità. Io mi comporto in questo modo, ma mi rendo conto che alle volte, se potessi essere più progettuale, magari forse sprecherei anche meno tempo, no?
Ma guarda, se i risultati sono questi, Francesco, continua pure così che andiamo bene. e non è che lo dico io, insomma, lo dicono i risultati. Grazie mille, grazie per essere stato con noi, Francesco.
Un saluto a tutti voi.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata al Festival della Fotografia Etica di Lodi, prima puntata della terza stagione di Mantova Eyes, e ora siamo in linea con Laura Liverani, autrice del lavoro Ainu Neoan Ainu, Premio Voglino 2015. Ciao Laura.
Ciao, buonasera.
Intanto, prima cosa, l'ho pronunciato bene il titolo?
Il titolo sì, è un po' una sorta di scioglilingua, sarebbe Ainu Neoan Ainu, quindi sì, l'hai pronunciato quasi perfettamente.
Quasi bene, quasi come un giapponese, in effetti.
Quasi perfettamente.
In effetti questo lavoro riguarda gli Ainu nativi del nord del Giappone, e che hanno tra l'altro ottenuto un riconoscimento ufficiale come popolo etnicamente distinto dai giapponesi solo nel 2008, e tu hai realizzato un lavoro. E allora, prima di parlare di come è nato, di come, diciamo, hai vinto questo portfolio e come è andata l'anno scorso al Premio Voglino, raccontaci come nasce questo progetto e da come ti nasce questa passione per questa tematica così particolare.
Sì, dunque, appunto, l'idea del progetto nasce addirittura nel 2009. Ero in Giappone, come spesso mi capita di essere, e stavo leggendo un articolo di una band hip hop appartenente a questo popolo Ainu, gli Ainu Rebels, e l'articolo menzionava anche il fatto che la popolazione Ainu fosse riconosciuta ufficialmente come tale dal governo giapponese solo l'anno precedente, e questo è stato un po' il pretesto che mi ha spinto a conoscere un po' più a fondo, raccogliere notizie, ricercare materiale informativo su questa popolazione e poi incontrarlo, incontrare rappresentanti, attivisti, membri della comunità Ainu, prima a Tokyo e poi in Hokkaido, e cominciare a interfacciarmi con loro, raccogliere le loro storie. Il progetto fotografico, però, così come è stato sviluppato successivamente, nasce nel 2012. Ho cominciato lì, ho fatto il primo scatto che gli ascoltatori non potranno vedere, però lo descrivo brevemente: è l'immagine del vecchio Ainu con la barba bianca. Questa è stata un po' l'immagine che ha dato il via anche visivamente allo sviluppo del progetto. E poi successivamente, quando sono tornata in Giappone a più riprese, ho continuato a incontrare membri della comunità Ainu, raccogliere le loro storie, appunto, e fotografarli. Il progetto non è solo un lavoro fotografico, ma è anche un documentario in progress che sarà adesso in corso di realizzazione. Le riprese sono state fatte, siamo alla fase del montaggio. Il progetto fotografico è mio personale, nel senso che è un mio lavoro di ricerca personale, mentre il lavoro fotografico è un lavoro collettivo.
Allora, Laura, intanto ti dico che noi siamo molto sinestetici e quindi proprio mentre parlavi abbiamo caricato sul nostro gruppo Facebook la foto che dicevi, per cui i nostri ascoltatori, andando sul gruppo Facebook di Mantovais, potranno apprezzare questa e tutte le altre foto del tuo lavoro. Allora ti chiedo, tu hai vinto appunto questo premio così importante, e dici com'è andata, se ti aspettavi un riconoscimento di questo tipo quando ti sei presentata?
Sì, è stata una sorpresa e ha fatto cambiare il corso del progetto effettivamente. E dunque, arriviamo intanto al 2015. Nel 2015, insieme ad un mio collaboratore del collettivo Lunch Bee House, lo ridico perché è un nome un po' strano, Lunch Bee House è il nome del collettivo di cui faccio parte io e altri due filmmaker, che sono Vali Torstendottir, islandese, e Neo Sora, americano-giapponese. E dunque ci siamo trovati, io e Neo Sora, a fare le riprese per il documentario, e io ho continuato parallelamente a fare ritratti della comunità Ainu. Siamo stati 2 mesi in un villaggio nel Giappone, nel Giappone del Nord, appunto nei Butani, dove era già passato Fosco Maraini, dove si erano incrociate un po' le sorti degli europei e della popolazione Ainu. E qui, secondo me, il progetto era terminato. Sono tornata, ho messo insieme un'edizione nuova degli scatti fatti, e nella mia testa il progetto era già terminato. E a settembre ho visto proprio per caso che c'era questa manifestazione appunto del premio Voglino nell'ambito dei Frame Photo Festival, e quindi sono andata con il mio portfolio, un po' più che altro con l'intenzione di raccogliere pareri, siccome era la prima stesura dell'edizione che io pensavo definitiva. E qui ho vinto il premio, e questo mi ha portato a proseguire con il progetto, che dovrebbe essere completo entro quest'anno.
Ecco, sicuramente la tua esperienza ci fa capire una cosa molto importante, che il più delle volte lo strumento della lettura del portfolio è uno strumento potentissimo, ma che va usato, come dici tu, per avere pareri in primis, non certo arrivare per vincere, ecco, perché l'atteggiamento non è quello giusto.
Sì, infatti. Tuttavia, la possibilità di vincere un premio in denaro mi ha dato la carica per proseguire con il progetto. Quindi sono tornata in Hokkaido per due mesi, sono tornata 2 settimane fa, e ho completato il quadro facendo ulteriori ritratti e altre interviste. E in questo momento le immagini che ho ripreso, siccome sono tutte riprese in pellicola, sono nel frigorifero in parte, che dovranno essere sviluppate, in parte sono già sviluppate in attesa di scansione. Quindi quelle che sono in mostra Lodi sono, diciamo, la prima stesura del progetto, che si arricchirà di nuove immagini, nuove storie.
Beh, allora mi hai chiamato proprio la domanda, sei scattato in pellicola, proprio ti faccio una domanda secca, risposta secca: con che macchina le hai fatte?
Hasselblad allora. Con obiettivo 80 mm su cavalletto, con pellicola, vabbè, ovviamente di medio formato.
Ecco, sull'Hasselblad noi ci alziamo in piedi, ci togliamo il cappello e ti ringraziamo tantissimo per averci portato in questo mondo orientale popolato da figure mitiche come Fosco Maraini, che insomma a cui sono intitolati anche premi di fotografia. Ti ringrazio tanto, grazie mille, e diamo appuntamento a Lodi fino a fine mese per vedere appunto Ainu Nenoan Ainu, la mostra di Laura Liverani.
Sì, se posso aggiungere una cosa brevissima, io farò proprio una presentazione dal vivo del mio progetto presso la mostra di Lodi il 29 e il 30 di ottobre, quindi se gli ascoltatori si riferiscono alle informazioni sul sito troveranno programmi e orari esatti.
Grazie mille Laura, sicuramente cercheremo di essere presenti in massa per venirti a salutare, per venire ad apprezzare questa tua straordinaria mostra. Grazie mille.
Grazie a te e grazie anche agli ascoltatori, spero di vedervi a Lodi.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantovice. Bentornati a Mantovice, siamo in chiusura di puntata e vogliamo ricordarvi un paio di appuntamenti. Questo weekend si tiene a Carpi il Carpi Photo Fest, un'occasione, pensate, promossa dal gruppo fotografico Grandangolo di Carpi per concentrare in un unico momento tante possibilità di incontri dedicati alla fotografia. Ci saranno mostre, workshop, conferenze, letture portfolio face to face, audiovisivi, laboratori, e chi più ne ha più ne metta. È molto 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 vicino a casa nostra, quindi andate a farci un salto, ripeto, il 22 e il 23 ottobre. E invece, forse per quei pochi che ancora non lo sapessero, da dopodomani, da giovedì 20 ottobre, Steve McCurry è in Italia e presenterà assieme a Gianni Riotta un libro in cui appunto Steve McCurry racconta la sua vita, e le tappe di questo tour di presentazione sono Padova il 20 di ottobre, Genova il 21, il Forte di Barda di Aosta il 22 ottobre, Milano, che è diciamo quello abbastanza vicino a noi, domenica 23 ottobre alle 11.30 all'Unicredit Pavilion, e Modena, che è molto vicino a noi ma purtroppo a quanto pare già esaurito, lunedì 24 ottobre. Potete andare al Forum Monzani e provare a entrare lo stesso, anche se i posti sono esauriti. Insomma, nel caso vi fermasse la polizia, identificatevi come ascoltatori di Mantovice, allora insomma tutto è scusato, insomma, ai nostri ascoltatori. Io vi ringrazio, è stato un inizio scoppiettante di stagione e vi do appuntamento a giovedì alle 21 per la replica di questa puntata, e martedì prossimo sempre alle 18, sempre su Radio Base, con una puntata straordinaria tutta al femminile.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.